Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi rimando alla nostra pagina Facebook CALT Radio Popolare oppure alla nostra mail calt@radiopopolare.it. Vi ricordo che ci potete scrivere anche in diretta al 331-6214013 se volete mandarci un sms oppure mandarci un messaggio su Telegram. diretta@popolarenetwork.it la mail. Saremo in podcast con questa puntata e ci siamo già con le altre sul sito e sulla nostra pagina sulla app di Radio Popolare, che è il modo più semplice per riascoltarci, dove trovate anche gli argomenti delle nostre puntate. Oggi è giovedì, ritroviamo come sempre Giovanni Chiodi, parliamo di grande lirica, intervisteremo Tino Adamo, celebre sceneggiatore di fumetti, che ha il suo primo romanzo che si intitola Il bar degli Zanza. Vi faremo ascoltare quello che ci ha raccontato il maestro Filippo Arlia del nuovo lavoro discografico che lo vede protagonista insieme all'Orchestra Sinfonica della Calabria in un tempo in cui la Calabria insomma è al centro di molte discussioni e noi spesso vi riferiamo anche delle sue contraddizioni, dei suoi grandi problemi politici e sociali. L'Orchestra Sinfonica della Calabria in realtà è una realtà molto interessante, piuttosto coraggiosa. Hanno inciso la nona di Beethoven, ce ne hanno parlato sabato scorso e ci sembra opportuno farvelo sapere. Invece adesso vi parliamo di un film, il caso Braibanti, Carmen Giardina a dirigerlo. Vi avevamo dato l'annuncio della possibilità di vederlo online, però adesso vi facciamo ascoltare l'intervista che ha fatto alla regista Barbara Sorrentini, sentiamo.
Il caso Braibanti ha due registi, una regista Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, con noi Carmen Giardina che saluto, do il benvenuto qui a Radio Popolare, buongiorno, ciao Carmen.
Buongiorno Radio Popolare a tutti gli ascoltatori.
Il caso Braibanti, insomma, è un film molto serio e importante per l'Italia. Ogni volta che si tratta di casi di questo tipo sono un po' anche riscoperte, perché ovviamente è una storia che non tutti conoscono. Quindi partirei proprio dall'approccio che avete avuto con questo caso e con questo processo e come vi siete documentati.
Allora, l'approccio è nato attraverso quello che è un po' contenuto in parte anche dentro il film, cioè uno spettacolo teatrale che ricostruiva il processo. Io ho visto questo spettacolo a Roma, conoscevo l'autore che era appunto Massimiliano Palmese, il mio co-regista, che vive a Napoli, e l'ho chiamato subito dicendo: lo spettacolo è sconvolgente, io questa storia non la conoscevo e sono rimasta veramente molto coinvolta. E Massimiliano ha cominciato a parlarmi dell'ipotesi di lavorare insieme a un documentario su questa storia. Io ho aderito subito e abbiamo iniziato praticamente subito le riprese dello spettacolo, perché avevamo abbiamo capito che ci sarebbe potuto servire, e poi siamo andati a cercare le persone da intervistare. Prima di tutto Massimiliano conosceva già il nipote Ferruccio Braibanti, che è un po' la colonna portante della narrazione, perché Ferruccio, che è il nipote, aveva seguito tutto il processo dello zio quando era giovane, aveva 18 anni, accompagnando il padre che era la persona della famiglia che venendo dal nord, dalla provincia di Piacenza, mentre Aldo Braibanti fu processato a Roma, ogni settimana scendeva a Roma per occuparsi parlare con gli avvocati, seguire il processo e sostenere il fratello, insomma. Quindi Ferruccio è stato un bellissimo incontro e ha fatto moltissimo per noi, ci ha permesso di utilizzare tutte le foto di famiglia, tutto il materiale che Aldo ha lasciato, tra cui lui sperimentava molto con il video, ci sono tutti questi video di vari anni, degli anni 80, degli anni 90, e, insomma, molto materiale che è stato preziosissimo per un documentario che, come hai visto, è molto ricco, è molto variato nel tipo di immagini che abbiamo trovato, il tipo di video che abbiamo trovato. È stata una ricerca, un viaggio, io lo chiamo, è stato un viaggio di 2 anni per me e per Massimiliano, nella storia di Aldo Braibanti e nella storia di questo processo incredibile, che veramente ancora oggi fa vergogna.
Un processo di cui vorrei rivedere un attimo le tappe, perché stiamo parlando di una storia d'amore con un ragazzo che ha aiutato poi di fatto Aldo Braibanti, no? Anche nella sua crescita, nel suo studio. Ricorda molto un po' anche la storia di Pasolini, se vogliamo, no? La vicenda dell'intellettuale che aiuta delle persone e in più nutre anche dell'amore, però è andata diversamente per la reazione della famiglia di questo ragazzo che ha accusato Braibanti di averlo manipolato. Questa è, diciamo, un po' la sintesi del motivo di questo processo totalmente omofobico.
Esattamente. Aldo Braibanti era una persona di grande influenza e di grande carisma, perché era nella provincia di Piacenza un intellettuale, un artista, uno sperimentatore, e aveva intorno a sé una comunità di artisti come Silvano Bussotti, Carmelo Bene e altri. E attraeva moltissimo i ragazzi della zona che lui aiutava anche a studiare, a capire il loro percorso di studi, e quindi questo ragazzo che lui conobbe era una personalità molto, molto particolare, veniva da una famiglia super cattolica, molto chiusa, ma lui invece voleva fare il pittore, voleva andare via da quella provincia, voleva girare il mondo, era già scappato di casa, era andato a Parigi. Con Aldo nasce subito una relazione, forse all'inizio appunto da allievo a maestro, che poi però diventa una vera e propria storia. Loro vanno a vivere insieme a Roma, ma lui era maggiorenne, però, a differenza di Pasolini, era una vera e propria relazione. Loro vivevano insieme, ma la famiglia non ha mai accettato questa cosa e ha cominciato a inviare persone a spiarli, a vedere che cosa facevano, a cercare di riportare a casa il figlio, che non aveva nessuna intenzione di ritornare a casa, però, e ha cominciato a fare il pittore a Roma, ad avere la vita che avrebbe voluto realizzare. Con Aldo appunto abitavano in una pensione, facevano una vita spartana, appunto un po' da bohème, si potrebbe dire, finché appunto la famiglia decide di fare un'azione veramente aggressiva. Rapì il figlio con la forza, picchiò Aldo Braibanti, vennero a Roma il fratello, il cugino, insomma 4 persone, e riportarono a casa il ragazzo. Anzi, non lo riportarono a casa, lo portarono in una clinica psichiatrica di un amico di famiglia, e Aldo Braibanti fu denunciato con l'accusa di aver plagiato il ragazzo per obbligarlo ad avere una relazione, e iniziò questo processo incredibile, mentre il ragazzo subì dei trattamenti che purtroppo ancora oggi vengono attuati, tipo elettroshock e altri tipi di cura, diciamo, per curarlo da questa omosessualità. E questa è la cosa appunto che accadde, e incredibilmente questo processo venne fatto pur non essendoci prove. Questo ragazzo continuava a dire che lui viveva con Braibanti di sua spontanea volontà, volontà, ma non veniva creduto perché dicevano ma lei lo dice perché è stato plagiato, e quindi era un processo che si basava su così sulla verità affermata da avvocati, giudici e periti psichiatrici che non erano proprio limpidi ed erano sicuramente di parte, e anche grazie alle accuse di un altro ragazzo che invece disse sì, io sono stato plagiato, lui mi dava da bere, mi dava da fumare, mi ha obbligato a fare delle cose, che però era un testimone che venne poi scoperto che fu pagato dalla famiglia, quindi una cosa abbastanza inquietante.
Meschina e terribile. E voi avete vinto il premio del pubblico al Nuovo Cinema di Pesaro con questo film, che tipo di percorso pensate di fargli fare? Adesso esce in streaming, ma poi?
Questi sono gli interrogativi del periodo che stiamo vivendo. Sì, il film ha debuttato a Pesaro con una bellissima proiezione in piazza, con il premio del pubblico, poi abbiamo proseguito finché i festival erano, diciamo, non virtuali ma reali, il festival di Salina di Giovanna Taviani, e abbiamo vinto anche lì il premio del pubblico, e poi Firenze, poi sono finiti i festival e sono iniziati i festival in streaming, ne stiamo facendo, ne faremo ancora, e adesso questa cosa di sabato dell'iniziativa Io Resto in Sala è probabilmente una bellissima idea che permette la visibilità a film che sono usciti da poco e che tutto il pubblico può vedere in tutta Italia collegandosi appunto su Io Resto in Sala e scegliendo la propria sala e vedendo il film. Insomma, cercheremo di riprenderlo anche dopo, perché comunque prima o poi penso che, insomma, quando apriranno i cinema questa cosa accadrà, sarà molto bello, però per adesso è molto bella anche questa iniziativa, lo trovo.
Grazie Carmen Giardina, regista insieme a Massimiliano Palmese del caso Braibanti. Ciao.
Grazie a te, grazie a voi. Salve. Up in the morning, bump this in your stereo, in your car or blazing in your disco. People look confused, what is this, yo? Hip-hop, a little bit of reggae in it. This one is for those who like the old school. Try to hate on us, the new school fool. Let's take it back to basics, use the old tools. Check this out now, let me tell you how to do it. Let your body work, yeah. Can you feel it jerk? Yeah. This one's gonna make you move till your body hurts. Get up off the wall and stop your posing. Scoofy is just standing looking frozen. Hurry, bust a move, the club is closing. Hit the dance floor, let me tell you how to do it. Let your body work, can you feel it jerk? This one's gonna make you move till your body hurts. We're gonna dance until the morning light. Right. Let your body work, can you feel it jerk? This one's gonna make you move till your body hurts. This one is making you silly, it makes you jump around. Yeah, break it down. Oh, better get on your feet, I don't want you sitting down. Yeah, break it down. Let's stop the whining, stop the grinding, let's just gather around. Yeah, break it down. Cause good music always come back around. Ask your grandmother and grandfather about this, how they were twisting and shaking when they first heard this. 40 years later, now it's back on the playlist. We recycled it and now they're back in business. We put it back in the pot and yes, we're stirring it up. We add some sugar and the spice and now we're making it hot. And now we're running your city and yes, we're running your block. And when we come, you know we're never gonna stop. So just let your body work, yeah. Can you feel it jerk? Yeah. This one's gonna make you move till your body hurts. Yeah. We're gonna dance until the morning light. Your body work, yeah. Can you feel it jerk? Yeah. This one's gonna make you move till your body hurts. Yeah. We're gonna dance until the morning lights. Right.
UB40 2008, Dance Until the Morning Light, vabbè, insomma, erano altri tempi in cui ballare fino al mattino era possibile in grandi gruppi, quest'anno non si può fare, ma chi l'ha detto, si può anche ballare in pochi. Comunque, al di là delle battute un po' amare di queste giornate che un po' abbiamo già vissuto e un po' ci attendono naturalmente, noi proseguiamo a raccontarvi invece di una bella esperienza, quella dell'incisione della nona di Beethoven nell'anno del 250esimo del grande compositore. Massacrato in termini di eventi, appuntamenti, insomma, da Vienna a Berlino, a Bonn, a tutta Europa erano previsti grandi concerti. Alcuni sono stati recuperati durante l'estate, altri sono stati e saranno proposti online, come accadrà anche per i concerti, molti dei concerti delle feste delle grandi sale da concerto. Ma intanto l'Orchestra Sinfonica della Calabria, formata da molti giovani insomma, attiva quando può, perché come sentirete la Calabria non possiede nemmeno una grande sala per musica sinfonica, diretta da Filippo Arlia, ha registrato la nona, insomma, forse uno dei brani più celebri di Beethoven in assoluto della musica classica. Sabato scorso nella trasmissione online, scusate, la trasmissione on stage, ormai l'online ha preso talmente piede che lo cito anche quando non devo, nella trasmissione on stage che è tutta dedicata allo spettacolo dal vivo, alla musica dal vivo, alla danza, insomma tutto quello che non possiamo vedere di persona in questo periodo, il maestro Filippo Arlia ci ha raccontato questo progetto e ci ha parlato anche un po' della situazione della musica e di quello che potrebbe fare in una regione come la Calabria.
È un piacere essere con voi.
Maestro, mi scusi, io ho un dubbio da quando. Ho detto bene il suo cognome? Perché insomma io la conosco di
fama. Assolutamente sì.
Però ogni volta che parlo di lei o sento parlare di lei, a meno che qualcuno non pronunci il suo cognome prima di me, ho il tragico dubbio di dirlo male. Arlia è corretto e mi
sì,
perdoni.
Sì, senz'altro, con l'accento sulla I.
Benissimo. Allora, no, a parte questo, ovviamente la nona è il simbolo di Beethoven anche per chi la musica colta magari la guarda con un pochino di soggezione. In questo caso noi però vogliamo anche parlare di come, quando e con chi è stato inciso questo lavoro.
Sì, diciamo che la nona di Beethoven è rappresentativa, perché Beethoven ha scritto un repertorio, diciamo, molto vasto, però la nona sinfonia raggiunge sicuramente l'apice della sua genialità, perché Sebastiano Musmeci definiva Beethoven un Prometeo legato alla fredda rupe della sua sordità. Nella nona questo si manifesta tutto, anche considerando poi che è il primo lavoro sinfonico della storia della musica dove viene inserito un coro e quattro solisti, perché fino ad allora diciamo i cantanti con l'orchestra in palcoscenico non erano mai stati visti. Quindi ha rivoluzionato veramente da un punto di vista storico le cose. Ancora oggi, allo stato attuale, nel 2020, è un'opera che quando viene eseguita continua a stupire per la sua grandezza, per la sua maestosità, e noi tutti, come abbiamo fatto in questo caso nel nostro disco, ci avviciniamo proprio all'esecuzione di questo pezzo con molta, molta riverenza, perché sappiamo effettivamente che i più grandi hanno calcato il palcoscenico proprio con la nona di Beethoven.
Ecco, parliamo dell'orchestra con cui lei ha inciso questo lavoro?
Sì, l'Orchestra Filarmonica della Calabria è un progetto che nasce nel 2011, è un'orchestra formata da professionisti e da giovani musicisti calabresi, e soprattutto è un progetto che vuole assicurare un futuro a questi ragazzi nel domani, perché la nostra è l'unica regione italiana non avere un teatro stabile e un'orchestra stabile, quindi il nostro progetto è quello di fermare questa fuga di cervelli, questa fuga di menti che impoverisce una terra che dal mio punto di vista è ricchissima di talento. Ci sono oggi 5.000 giovani che studiano la musica classica in Calabria e saranno costretti per fare un concorso per un'orchestra a fuggire da questa terra. Non ci è concesso al momento questo privilegio. Questo progetto, diciamo, esiste da anni e stiamo dialogando, diciamo, con le istituzioni locali e politiche per far sì che diventi una bella realtà. Dischi come questo, come la nona di Beethoven, sono sicuramente un modo interessante per portare all'attenzione del pubblico una realtà che si sta facendo strada ormai da parecchi anni.
Ecco, noi parliamo sempre molto di Calabria e se ne parla spesso anche ovviamente per parlare dei suoi grandi problemi. Lei ce ne ha segnalato uno, invece mi piacerebbe, oltre a sottolineare ovviamente che è assolutamente necessario incoraggiare lo studio della musica, soprattutto fra chi è giovane e vuole farlo in Calabria e non andando necessariamente a studiare fuori oppure a lavorare fuori una volta che si è diplomato. Però mi piacerebbe, visto che sento che questa cosa le sta davvero molto a cuore, che lei ci spiegasse che cosa può fare la musica per un giovane calabrese.
Beh, la musica, io non mi stanco mai di ripeterlo, può curare tantissimi mali della società del terzo millennio, perché la società del terzo millennio conosce tanti mali come il razzismo, la diseguaglianza sociale, la divisione sociale. La musica senza dubbio può aiutare a superarli, lo dimostra il fatto che il teatro è senza dubbio uno dei più antichi luoghi di aggregazione sociale che esiste al mondo. Purtroppo in questi momenti, diciamo causa Covid, i teatri sono chiusi e quindi speriamo che il pubblico continui a fruire di questa bellezza che è la musica sacata. Ma sicuramente la musica può dare la bellezza ai giovani del domani. Un giovane che entra in un negozio di dischi e acquista un disco di Brahms piuttosto che di Kay Jarrett, di jazz voglio dire, parimenti, sarà un giovane migliore nel domani, fuor di dubbio. Dovremmo affrontare quindi lo studio della musica in maniera più culturale, più sociale, anche all'interno delle scuole come fanno in Germania, ed evitare che lo studio dell'arte e della musica siano soltanto un'ora di svago, ecco, quindi possono senza dubbio migliorare i giovani del domani.
Allora, grazie maestro per aver detto queste parole. Noi dedichiamo questa trasmissione di 2 ore ormai da settimane a tutto lo spettacolo dal vivo, alla musica, a chiunque avesse una importante attività dal vivo e che adesso non può svolgerla. E quindi come lei per esempio, che cosa suggerirebbe ai giovani musicisti che adesso sono fermi? Di perfezionarsi in attesa della ripresa?
Senza dubbio, insomma, ci sono delle soluzioni di fortuna, perché le scuole stanno adottando, anche nel campo musicale, i conservatori stanno adottando la didattica online, anche se nel nostro campo il decreto di Conte ha concesso i laboratori, quindi diciamo che la musica è considerata un laboratorio, quindi i conservatori di musica italiani non sono fermi,
no.
Stanno facendo delle lezioni in presenza, diciamo. Per quanto riguarda i teatri ci stiamo attrezzando, per esempio io 2 settimane fa ho fatto un concerto in streaming con l'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. È chiaro che è una soluzione di fortuna, perché mentre il cinema, quando viene trasmesso diciamo su Netflix o sulle piattaforme online scaricando il prodotto, in quel momento in cui si scarica l'attore e il regista hanno già finito, hanno già concluso la loro performance, noi invece siamo abituati a fare il live, quindi siamo abituati a lavorare con la presenza della famosa quarta parete, cioè il pubblico. Quindi non cambia la modalità di fruizione del prodotto, ma cambia proprio la modalità della prestazione, della maestranza, del professionista.
Manca, come dire, la materia viva che unisce il pubblico.
Sì, esatto, perché io credo che noi senza la gente che ci applaude siamo assolutamente finiti. Insomma.
E l'abbiamo visto la sera della serata sostitutiva del 7 di dicembre della Scala. Noi alla Scala siamo di casa e ne parliamo tutti gli anni e per quanto bellissimi anche le modalità, i progetti con cui alla fine si è riuscito a sostituire quello che succedeva di solito, sentire un'aria per esempio così celebre, con interpreti così celebri non sentire gli applausi,
certo,
è una cosa che
certo.
Veramente sembra uscita da un film di fantascienza. Invece,
come ha fatto presente il direttore artistico del teatro alla Scala, Riccardo Scegli, il direttore musicale, anche con la questione delle distanze, un coro durante un concerto ha bisogno di cantare, i coristi hanno bisogno di cantare spalla a spalla,
vicini.
Perché si tratta proprio di una delle voci che vanno insieme, una questione anche tecnica.
No, certo,
diciamo.
Sappiamo i motivi, però comunque insomma, a volte si stringe il cuore a sentire insomma, le cose.
Assolutamente.
Così. Va bene, però Bamando alla tristezza, dunque, distribuito da Brilliant Classic di Ludwig van Beethoven, la sinfonia numero 9, il soprano Maria Pia Piscitelli, il mezzo soprano Emanuel Caster, il tenore Filippo Adami, Salvatore Grigoli, il basso Filippo Arlia, ovviamente con cui stiamo parlando, ha diretto l'orchestra filarmonica della Scala, il coro lirico Francesco Cilea diretto da Bruno Tirotta. Il disco sarà disponibile il prossimo 30 di dicembre sulle piattaforme online Spotify, iTunes e Amazon, in distribuzione internazionale e poi nelle librerie e discoteche di tutto il mondo. Grazie maestro, a risentirci.
Grazie, grazie.
Sentiamo
a voi.
Diamo un estratto dalla vostra, dal vostro lavoro. Grazie. Ed era l'inizio della nona di Ludwig van Beethoven, eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Calabria, prima un refuso detto della Scala, così per abitudine, diretta da Filippo Arlia, che avete sentito presentare sia il lavoro che il lavoro dell'orchestra di questa regione. Noi abbiamo un momento di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Lose yourself to dance. I know you don't.
Parafrasando Orson Welles, si può vivere senza musica, certo, ma io lo sconsiglio. Riccardo ci scrive così su Telegram, ve lo ricordo, potete farlo anche voi, e mi ringrazia per quello che faccio, ma per quello che facciamo tutti a Radio Popolare. Devo dire che l'ultimo spot che avete appena sentito per il tesseramento di Radio Popolare, in cui Disma Pestalozza mostra le sue istrioniche capacità, che gli ascoltatori più fedeli già conoscono, tanti personaggi al suo attivo, dal pupazzo Bugiardini al candidato elettorale, me ne vengono in mente tanti. Questa del ricco che non vuole sganciare i soldi per la tessera di Radio Popolare, particolarmente riuscita, partorita non solo dalla sua mente ma quella di Alessandro Diegoli, che è un po' il padrino, per utilizzare un termine della malavita, campagna tesseramento 2020 di Radio Popolare. Aggiungi la tua voce alla nostra storia, ce l'ho fatta a dire lo slogan che non riesco mai a dire correttamente. Andate sul sito di Radio Popolare, lì potete sottoscrivere la tessera, naturalmente nei limiti delle vostre possibilità, da 20 euro in poi tutto è possibile. Chi non può, lo ringraziamo lo stesso perché ci ascolta. Sapete che dobbiamo superare le 2021 tessere prima della fine dell'anno per scacciare apotropaicamente il 2020, che veramente, insomma, potremmo definire in tanti modi, ma non voglio farlo. Voglio invece leggervi l'incipit di un bel libro, il primo romanzo di un autore però che invece lavora da tanto tempo, poi vi spiego tutto. Ecco qua, da cosa nasce cosa? Vieni a Baggio se hai coraggio, così recita un adagio molto popolare dalle mie parti, e Baggio è il mio quartiere, estrema propaggine occidentale di Milano. Nato come borgo oltre 500 anni or sono e annesso alla città meneghina per regio decreto nel 1923, è rimasto comunque un mondo a parte, gente povera ma onesta, industriosa, i baggesi, qua la malavita non ha mai attecchito. Esisteva il contrabbandiere autodidatta, una minima qualità di malnat, qualche teddy boy, poca roba in ogni caso. La storia è cambiata negli anni 60, quando dalle campagne del meridione sono sciamati i teroni a vagonate, chi con la tuta da operaio già stampata addosso, chi con la speranza di acchiappare la fortuna senza sforzarsi troppo. Nuovi agglomerati sono sorti in fretta e stipati delle tribù più svariate, compresa la mia. Io sono cresciuto in questa bolgia di dialetti, sentendomi in primo luogo baggese, milanese solo in seconda battuta. A dirla tutta, qua siamo inclini a pensare che Milano sia la periferia di Baggio e non viceversa. Il contatto con la mala, venutosi a creare con la calata dei barbari di cui sopra, mi è endemico, quindi il lettore non si stupirà nel trovarmi agli sgoccioli degli anni Ottanta a svolgere l'attività di banconista in quello che nella zona è conosciuto come il bar degli Zanza. Tino Adamo, edizioni Unicopli, il bar degli Zanza è il titolo del suo primo romanzo. Lui è illustratore, sceneggiatore celebre di fumetti, lavora per la Sergio Bonelli Editore come disegnatore e grafico. Insomma, si è inventato dei format importanti, Bonelli Kids per esempio, di cui ci ha parlato Antonio Serra, o il bestiario umoristico di cui vi abbiamo parlato in tempi non tanto lontani. Benvenuto a Radio Popolare.
Ciao, ciao Ira, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Tino, ci sei proprio tu dentro al romanzo?
Esatto.
Come osservatore, sì. Come voce narrante, come uomo su cui non si deve sparare, un classico, insomma, il barista,
sì,
su cui non si deve...
Infatti.
Sì. Perché è proprio il caso di dirlo, insomma, no? Cioè, per cui è un abbaggio che racconti molto, molto divertente, sarcastica, ma anche molto commovente, affettuosa in tutti i suoi difetti, no?
Sì, racconto una Milano non da bere della fine degli anni Ottanta, una storia di periferia con tutti i protagonisti che bazzicavano il bar in cui lavoravo ai tempi, però sono tutti romanzati, sono spunti presi da storie vere, personaggi ricalcati un po' su persone esistenti ai tempi, bazzicanti il bar, ma è tutto qua.
Ecco, naturalmente per paura di ripercussioni ancora oggi se facessi i loro nomi, non stavo scherzando, però insomma il dubbio esiste. No, però sì, sono ispirati alla realtà e tu giustamente con affetto racconti la calata dei barbari, di quelli che allora tutti chiamavano, ahimè, teroni, no?
Sì, è un gruppo etnico del quale faccio parte anch'io.
Certo, perché... infatti tu puoi dirlo perché appunto l'hai sentito dire.
Sì. E nel quartiere dove nell'agglomerato urbano dove abitavo io ai tempi, eravamo tutti venuti dal meridione, meno male, perché negli anni 60 c'era un gran bisogno di operai a Milano e i miei genitori assieme agli altri del circondario sono saliti su al nord a cercare fortuna.
Eh sì, non sempre poi la fortuna ha incontrato loro, no? Cioè ci sono stati casi in cui è accaduto, bisogna dirlo, del resto appunto Milano cosa sarebbe senza l'immigrazione, non sarebbe neanche uno zic di quello che è adesso in tutti i sensi, insomma, perché era famosa, no, la diceria e poi il modo di dire più che se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari, no? Cioè per dire, adesso non so da che parte arrivasse la tua famiglia, se dalla Puglia o da qualche altra o da altre regioni del sud. Poi,
sì, metà Puglia, metà Campania.
Ecco, per cui i pugliesi a Milano hanno in parte costruito la Milano di quest'oggi. Però non è questo il punto. Il punto è raccontare una realtà che tu avresti potuto anche pensare a fumetti. Stavolta hai deciso di pensarla come romanzo. Perché?
È vero, hai ragione. Avrei potuto pensare a fumetti. Infatti ci avevo anche pensato, ma ho provato invece la via letteraria per colpa di mio figlio. Perché quando ho iniziato a studiare questa storia, mio figlio era piccolo e disegnare in casa era un disastro, perché si aggirava questo piccolo squalo e concentrarsi era dura. Ah. Quindi è stato molto più facile scriverla sul computer e sono usciti fuori tutti i ricordi di quei tempi. È stato veramente di getto, mi è uscita questa storia e si è scritta da sola. E mi piaceva raccontarla con affetto perché Baggio a quei tempi era un quartiere molto caldo, però il quartiere dove sono vissuto, dove ho conosciuto gente, ho incontrato tante persone importanti nella mia vita e volevo rendergli omaggio con questo libro, anche se parla di perdenti o di personaggi un po' negativi, ma è un omaggio, un amore per il mio quartiere.
Sì, però saranno anche perdenti, ma si stagliano con una potenza che i vincenti non hanno. Nico, Salvo, Zago, dico solo alcuni dei nomi dei personaggi che per esempio stanno seduti oppure vengono, visitano, no? Il bar dove Tino, che è il tuo alter ego letterario, fa un po' da guida a noi, no? In quelle vicende che hai annotato mentalmente in quegli anni e poi arricchito con la creatività letteraria. Sono personaggi che hanno delle caratteristiche molto più vivaci di un vincente.
È vero, infatti ho reso anonimo il bar del romanzo, l'ho chiamato il bar degli Zanza.
Ricordiamo cosa vuol dire Zanza a chi ci ascolta, non da Milano.
Lo Zanza è una figura praticamente di un truffaldino, un ladruncolo, ma un simpatico cialtrone. Qua si usa dire mi hanno zanzato la bicicletta, oppure lui con la sua parlantina mi ha zanzato un deca, una roba del genere. Gli Zanza possono essere tutto questo genere di persona. E appunto, chi non ha frequentato un bar e non ha conosciuto personaggi del genere, gente con soprannomi che appunto chi frequenta i bar sa benissimo che ogni persona rispetto alle sue peculiarità o il suo vissuto o il suo lavoro tra virgolette si porta appresso un soprannome che poi non si scorderà più per tutta la vita.
Sì, è proprio vero. Tra l'altro io che ero come te, insomma, bambina negli anni 60 e insomma ragazzina un po' più avanti, Baggio me lo ricordo, ci si andava, no? Se si abitava in un altro quartiere, insomma ci si andava sapendo che si andava a Baggio. Ecco, cioè no, uno andava e diceva, beh, andiamo a Baggio, sì, No, andavi sapendo insomma che avresti trovato tutta un'umanità che è quella che tu descrivi in questo modo. Per esempio, barando sotto la pioggia, quando parli di poker, no?
Sì.
Tra le molte cose, poi il poker è un filo conduttore del romanzo, tra i vari odori che permeano i bar giusti, mica quelli fighetti del centro, uno dei miei preferiti è senza dubbio quello della segatura. Sì, me lo ricordo benissimo anch'io, sia nella versione asciutta che bagnata. Oggi non ho di che lamentarmi. Con la costanza di Monico Shaolini, il cielo sta pisciando secchiate d'acqua da prima dell'alba e io ho seminato sul pavimento e raccolto in un sacco nero dell'immondizia un pistolotto di macinato di legna da 5 kg. La pioggia cade sferzante, le nubi corrono veloci, trasportate dal vento impetuoso e frizzante. Sono cupe, incombenti, segno che ancora non ne hanno abbastanza. E quindi come dire, una pioggia così, con la segatura che era tipica di certi bar, no? Perché che bar è il bar degli Zanza, in termini anche proprio di ambiente?
Ah, bellissima domanda, infatti è centrale nel libro. Il bar degli Zanza era famoso nella zona, come molti altri bar, perché la sua clientela era formata, parlo di quella abituale, di giocatori d'azzardo, infatti le partite di poker che si protraevano anche di notte a clare abbassata, oppure girava il totonero ai tempi, c'erano giocatori di cavalli, c'erano borseggiatori, c'erano tossici, c'era un po' di tutto, un po' quell'ambiente di bassa malavita che appunto che un tempo si poteva definire la ligera.
La ligera, ne abbiamo parlato tanto a Radio Popolare, adesso possiamo permetterci di essere un po' nostalgici perché ci sono malavite molto più pericolose della ligera, ma tu la descrivi di nuovo con non solo i personaggi, ma anche molte materie. Tu racconti molto i colori, gli odori, i sapori del cibo.
Sì, 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 è vero. Devo dire che devo ringraziare la professoressa D'Urbecco, che ai tempi ho frequentato durante un corso di scrittura creativa, che mi ha insegnato un po' di cose. Insomma, e poi anche il fatto di essere un disegnatore di fumetti, nei fumetti appunto non essendoci rumori, non essendoci profumi, queste cose qua devi un po' inventartele. E allora, quando immagino le scene, le situazioni, immagino appunto gli odori, i suoni, tutte queste cose qua le ho inserite nel libro.
Ecco, c'è un'altra domanda che ti faccio, perché raccontare tutte le micro storie e il filo conduttore del libro supererebbe la sorpresa a tutti i nostri ascoltatori. Ci sono ovviamente, visto il microcosmo che descrivi, anche delle scene cruente, se fosse un film, no?
Sì, decisamente. Sono degli omicidi, delle risse. Ci sono un po' di cose che nella realtà accadevano a quei tempi. Adesso Baggio è molto cambiata, anche se ci sono delle zone ancora un po' calducce, ma è diventato un quartiere tranquillo, molto bello, pieno di associazioni, di persone fiere del loro orgoglio baggese, e da una ventina d'anni a questa parte la situazione è molto cambiata, fortunatamente.
C'è un suggerimento che tu dai, oltre a tutto questo viaggio che ci fai fare, in cui appunto l'ultima scena è dedicata al professore, un personaggio quasi da Eduardo, no?
Sì.
L'hai pensato un po' così, un po', no? Un po' teatrale.
Sì, molto teatrale. C'è molto teatro in questa umanità, e tra l'altro le commedie di Eduardo sono state molto formative. Ai tempi, ti ricordi,
sì,
che la Rai le
sì, sì. E noi bambini al pomeriggio o alla sera o alla prima sera, insomma, dipendeva, capitava che venissimo lasciati davanti alla televisione già allora, come adesso.
Certo, non c'erano molti programmi per bambini, ma...
E quindi ci beccavamo Edoardo, pensa che sfortuna, esatto. Pensa che sfortuna.
Ma ecco. Era formativa.
Esatto. Quindi dicevi, tutti abbiamo visto, no? A volte anche un po' per caso, il teatro di Edoardo da bambini, e io lo ritrovo qui dentro, anche in certe, come dire, in certi rivoltamenti della realtà nelle battute dei personaggi.
È vero, c'è un po' di quello, secondo me anche un po' di Pasolini, tipo Ragazzi di vita, è stato un romanzo molto importante per
in
me.
In salsa però, in salsa di Zafferano, no?
Cioè, esatto, sì. L'abbiamo condita su un'insalata, come si suol dire.
Come si suol dire. Allora, davvero un bel viaggio questo del Bar degli Zanza di Tino Adamo, che nella nota finale dell'autore ci racconta un po' come ha scritto e come ha lavorato, così come ha fatto adesso con noi, e ci dice: la maggior parte delle vicende narrate sono romanzate, condite in insalata, come diceva un attimo fa, ma derivate da accadimenti reali e personaggi. Beh, quelli, guardatevi intorno, i bar sono un ricettacolo di gente singolare, un accrocchio di esistenze dai toni tragicomici consumate generalmente da professionisti della sconfitta. Tali sono gli individui che popolano il Bar degli Zanza, che siano reali o di pura fantasia, alla fine poco importa, no? Questo romanzo è dedicato a loro. E allora non ci domandiamo che fine abbiano fatto tutti questi personaggi, perché appunto sono finiti in un libro, che è già moltissimo, ma invitiamo, credo, Tino, penso di interpretare bene il tuo suggerimento, i nostri ascoltatori a, se non lo fanno già, avendo magari dei bar di riferimento, secondo me qualcuno lo fa, a guardarsi intorno quando vanno al bar e a provare ad immaginare il loro Bar degli Zanza o di qualcos'altro, quello che preferiscono, no?
Direi proprio di sì, anche perché io l'ho vissuta dall'altra parte della barricata, essendo barista, e poi quei personaggi lì li ho rincontrati quasi tutti, perché nel secondo bar in cui ho lavorato sono passati, lavoravo vicino al tribunale e questi andavano alle loro udienze, uno dopo l'altro li ho visti ripassare tutti quanti.
Ecco, per cui cioè il sequel già del romanzo, cioè, potresti mantenere il bar e però cambiare itinerari, i personaggi non cambiano. Allora, grazie a Tino Adamo. Dunque, vi abbiamo parlato di Il Bar degli Zanza di Tino Adamo, edizioni Unicopli, è uscito da poco, 17 euro, davvero un bel libro. Grazie Tino, a risentirci.
Grazie Ira, grazie a tutti,
ciao.
Buona giornata.
Noi siamo quasi arrivati alla fine della puntata e la prossima settimana saremo in onda regolarmente e lo ritroveremo per parlare anche delle feste, di quello che possiamo ascoltare, vedere, pensare o leggere. Facciamo semplicemente un saluto al nostro Giovanni Chiodi e qualche minuto per parlare con lui di quello che ha scelto quest'oggi. Giovanni, ciao!
Eccomi qua. Beh, dunque, siamo invasi da un sacco di musica,
sì.
naturalmente in streaming, cioè ne è per tutti i generi. Allora, per chi volesse, naturalmente i miei consigli sono sempre tutti gratuiti e su siti che facilmente possiamo andare a vedere. Allora vi dico questo, vi aggiorno che per chi volesse vedere l'opera, se andate sul sito di Arte, potete trovare la nuova produzione di Lohengrin di Wagner con il debutto di Roberto Alagna da Berlino, così vi fate un'idea, perché tranne la Scala, sfortunatamente, di cui abbiamo già parlato, e tutti gli altri teatri, in un modo o nell'altro in streaming, hanno trasmesso delle opere complete. E quindi qui trovate il Lohengrin di Berlino, che è proprio l'ultima cosa che è stata trasmessa qualche giorno fa. Poi, interessante, il Teatro alla Fenice, sempre in prima posizione con i propri streaming, ha diverse sorprese per noi. A parte il concerto di Natale, che quest'anno è diretto da Gianluca Capuano e che viene fatto il 19, sabato 19, quindi questo sabato, e vi invito a vederlo, è tutto gratuito sul sito del Teatro alla Fenice oppure semplicemente su YouTube, e poi ci sarà il concerto di Capodanno, ma loro hanno preparato anche una cosa molto simpatica per i bambini, ma in realtà anche per i grandi, cioè la favola Pierino il Lupo, che verrà trasmessa sempre in streaming sullo stesso sito. Poi il Teatro alla Scala ovviamente è presente anch'esso, lunedì 14 ha trasmesso il concerto di canto di Sabine Devier, che è una bravissima soprano francese, e lo potete vedere quando volete perché rimane sempre sul sito. E poi naturalmente c'è il concerto di Natale, che quest'anno sarà diretto da Michele Mariotti, e questo lo potete vedere il 24 dicembre, quindi c'è ancora tempo, su Rai 1 e poi su Rai 5. Intanto, interessante, Ira, la Scala sta preparando l'opera Il Così fan tutte di Mozart, che sì, ci dicono forse andrà in scena alla fine di gennaio, quindi speriamo.
Sono tutti i teatri appesi per vedere se possono riaprire dopo la seconda parte, ecco, di gennaio. Dipende anche un po' da quello che faremo e che succederà in questi giorni di festa.
Come ci comporteremo, insomma, non noi due, ma tutti gli altri. Esatto, è proprio in questo modo che la cosa va. Naturalmente c'è anche il San Carlo di Napoli. Ecco, interessante questo concerto dedicato a Mozart e al bel canto, che questo lo potete trovare facilissimamente andando sul sito del Teatro San Carlo di Napoli. E poi ancora, per chi volesse rivedere il bellissimo Barbiere di Siviglia che hanno fatto al Teatro dell'Opera di Roma, anche lì andando sul sito oppure andando su RaiPlay, ancora più comodo perché è tutto gratuito, ci sono diverse possibilità. Ecco, queste, per non ingolfare di troppi consigli, queste sono le cose più importanti da vedere.
Bene.
Poi, ecco, ne approfitto, sì, ancora per dire che a breve ci sarà la conferenza stampa del Teatro Regio di Torino. Ci hanno mandato stamattina l'avviso, sì, perché è stato silente in questi
molto
mesi, e dolorosamente silente, vorrei dire, perché conosciamo i nostri colleghi sia dell'ufficio stampa che del teatro e abbiamo molto sofferto per loro. Ora c'è questa conferenza stampa che annuncerà evidentemente la ripresa, speriamo appunto, degli spettacoli. In bocca al lupo a uno dei nostri teatri preferiti.
Grazie come sempre a Giovanni Chiodi per queste indicazioni preziosissime, e noi lo risentiremo la settimana prossima, parleremo un po' di cosa fare, cosa vedere nelle nostre festività,
sì,
necessariamente molto casalinghe. Grazie, a risentirci.
Grazie,
Giovanni, un abbraccio.
A tutti,
ciao.
Un abbraccio.
Ciao. Noi abbiamo finito la puntata di Calti quest'oggi, finiamo dedicando un saluto ad Antonio dal Molise. Antonio dal Molise, che ci scrive spesso su Telegram, tesserato dal Molise, direi che questa cosa, le tessere a sostegno di Radio Popolare, lo sapete, la campagna in corso in questi giorni per arrivare a 2021 tessere, grazie dal Molise, ci fa particolarmente piacere, e grazie a tutti quelli che l'hanno già fatto e lo faranno. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie, risentirci domani. Radio.